Attenzione equipaggio di Fantascientificast. Messaggio prioritario dalla plancia di comando.
Abbiamo una missione e per avviarla abbiamo bisogno di voi.
Quest'anno vogliamo portare Fantascientificast alla candidatura per il Premio Italia 2026, categoria Fancast.
Ma per entrare in gara dobbiamo prima essere segnalati. E a farlo siete voi, i podascoltatori.
La procedura è quella ufficiale. Avete ricevuto una mail con tutte le istruzioni. Controllate i vostri terminali.
Per verificare i requisiti o le regole, trovate tutto su premioitalia.org.
Ogni puntata è un viaggio che facciamo insieme. Fantascienza, treccate, tecnologia, universi da esplorare, con voi.
Oggi vi chiediamo un gesto solo, una segnalazione, un minuto del vostro tempo.
Non lasciateci in orbita prima ancora della partenza.
Segnalate Fantascientificast per il Premio Italia 2026. Voi siete il motore a curvatura. Noi siamo pronti al lancio.
Latitudine Zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.
Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia.
In questo episodio di Fantascientificast proponiamo un panel tematico di Mirror Mirror, libri ai confini della realtà. Ospite di questa puntata, il nuovo numero di Un'ambigua utopia numero 14, dedicato proprio all'annoso tema guerra e pace, con Marco Dubini e Gerardo Frizzati. Panel registrato il 6 marzo 2025. Podcast realizzato in collaborazione con I Dobloni Edizioni. Buon ascolto.
Quindi cominci tu.
Comincia lui.
Allora, chi comincia?
Lui.
Comincia. Un ambiguo.
Prima tu, poi lui.
Un ambiguo utopia. Mirror. Facciamo la sigla. Questo nuovo appuntamento, il primo appuntamento del 2025, qui dal covo dei Dobloni, ex covo della Ladra, ma rimarrà sempre covo della Ladra, ora covo della... Insomma, le cose belle accadono solo qui e sto parlando del primo incontro dedicato ai libri e alle narrazioni di fantascienza. Accanto a me vedete già i nostri ospiti. Chi bazzica il covo da qualche tempo li ha già riconosciuti. Io sono molto contenta di avere con noi Un'ambigua utopia, il nuovo numero di Un'ambigua utopia, e anche una piccola sorpresa, vero?
Sì.
E allora aspetta, io ti lascio, torno in regia.
C'è una sorpresa.
E lascio la parola a te, ma alla sorpresa.
Alla sorpresa.
Prego.
La sorpresa è questa.
La fantascienza è chiave, il mondo è dice.
svela qua. Politica e destino, economia e cammino, la fantascienza è chiave, il mondo è vicino.
Ma non è finita.
Questa mi piace di più.
Viaggia nella scia di mondi lontani e domande vicine. Critica e sogno si fondono qui nel futuro che parla di noi così.
Questo è anche propedeutico al prossimo numero, perché è vero che stiamo presentando il 14, ma stiamo già lavorando per il 15, che sarà sull'intelligenza artificiale. Questi due jingle, canzonette, chiamiamole come vogliamo, sono state create dall'intelligenza artificiale, da parte di un nostro redattore che è un minimo capace come musicista e anche come scrittore, e è riuscito a mettere in piedi questa cosa, che è abbastanza divertente, nel senso che è una cosa semplice, però secondo me è abbastanza carina. Il numero 14 invece è sicuramente un pochettino una rivista più corposa, è su un argomento come la guerra e la pace che bene o male ci coinvolge tutti, anche se noi non siamo teoricamente in guerra. Poi ci sarebbe tanto da discutere se non siamo in guerra o se lo siamo veramente, però è sempre l'ottica con cui si guarda la realtà, guardando anche però quello che è il futuro di questa realtà, il futuro della realtà attraverso la fantascienza, attraverso quelli che sono i temi a noi cari rispetto a tutto quello che riguarda questa cosa.
Ma allora, vai. No, voglio spoilerare qualcosa sul numero 15 questo bisogna farlo perché è troppo divertente. Allora, voi avete sentito i due pezzi. Allora, quando li ho sentiti mi sono detto, porca miseria, a me piace il testo di uno e la musica dell'altro. Per cui ho chiesto a Danilo, che è quello che ha...
E qui
salta fuori che questa intelligenza non è mica tanto intelligente, secondo me. Gli ho detto, non puoi dire all'intelligenza artificiale, o comunque al programma che hai usato, di fare questa operazione, usare la musica di una canzone e il testo di un'altra. No, non si può fare. Ma cazzo, lo posso fare io con la chitarra, mi metto lì con la chitarra, lo faccio io, no? Non sono musicista, no? Però due accordi li so fare. Ecco, questa è l'intelligenza artificiale. Quindi uno degli argomenti del prossimo numero sarà quanto è stupida l'intelligenza artificiale. Stupida è chiaramente un'esagerazione, no? Ho stressato il concetto. Però ragioniamoci sopra, come dice il buon presidente della regione Veneto, giusto?
Pensiamoci sopra.
Vabbè, parliamo di cose. A me piace sempre partire da questo. Questo è il primo numero di Un'ambigotopia, che è esaurito, perché è del 77, guardi. 1977, 400 euro.
300 copie.
300 copie, esatto. Qui c'è un bellissimo disegno. Vedete, è un parto stellare.
Prendi un'altra copia.
Aspetta, che
taglio Tom. Prendi davanti. Prendi l'altra copia. Prendi una copia.
Ah sì, no, dammi l'altra copia. Dammi l'altra copia, così si vede bene. Esatto, perfetto.
L'ultima pagina.
Esatto. Se si mette così si vede. Questo disegno, che è un parto stellare, che è bellissimo secondo me, bianco e nero, l'ha fatto Michelangelo, che allora aveva 17 anni. E questo è l'ultimo che ha fatto invece. Dopo, da 77 ad oggi, fate voi i conti che non sono buono, quanti anni sono passati e Michelangelo è un po' migliorato da allora, anche se qui voi vedete che era già in gamba, insomma. Lo trovate questo numero, come gli altri 9 fino al numero 10, in PDF sul sito Un'ambigotopia. Quindi se siete curiosi di leggervi le cagate, tra virgolette, che scrivevamo allora, potete andarvelo a leggere. Allora, cos'è successo? Lo dico brevemente perché secondo me è importante. Un'ambigotopia è uscita fino all'82, poi è morta. Nel 2020, quindi non molti anni fa, 6-7 redattori che continuavano a vedersi come amici hanno deciso di riprendere la pubblicazione. Abbiamo fatto altri 3 numeri, l'11, il 12 e il 13, che trovate tutti sul sito. Abbiamo mantenuto sia la sottodicitura, in rivista di critica marxiana, sia l'impostazione, cioè ogni numero ha un tema. Quindi gli altri numeri non ve lo dico, ve li andate a vedere, questo è l'ultimo numero ed è Guerra e Pace, che è un tema forte. E attenzione, guerra e pace, non guerra, guerra e pace. Perché? Perché lo so che oggi sembra assurdo dirlo o crederlo, perché non sembra che sia possibile. Cosa non sembra sia possibile? Alla pace, quando chiunque, ma veramente chiunque, a chiunque voi chiedete, ma anche a quelli che stanno facendo la guerra, in realtà stanno facendo la guerra per avere una pace, magari una pace come quella che voleva Hitler, certo, una pace distruttiva delle altre punti di vista, delle altre popolazioni, comunque la pace. E comunque non c'è altra alternativa per l'umanità che non la pace. Non è che possiamo pensare, la fantascienza questo l'ha pensato, e voi trovate qui la recensione di una serie di libri molto interessanti dal titolo Guerra Eterna, ok? La fantascienza ha lavorato su questo tema in maniera anche abbastanza interessante, ipotizzando uno stato di guerra eterna per finire a dire che non era possibile uno stato di questo tipo, che anche quello stato è finito, non poteva che finire. E comunque il nostro pensiero, come il pensiero della maggior parte delle popolazioni del mondo, secondo me, però magari mi sbaglio, è che si vuole la pace, si sta molto meglio in pace che non in guerra. Ma anche i guerrieri stanno meglio in pace che non in guerra. Su questo noi ragioniamo all'interno di questa pubblicazione, non solo dal punto di vista della fantascienza. Che operazione abbiamo fatto? Ci siamo sforzati in questo numero, soprattutto in questo numero, ma anche negli altri, ma soprattutto in questo numero, di parlare chiaramente del giorno d'oggi. Non abbiamo dimenticato la fantascienza, ci sono racconti, noi abbiamo degli autori fantastici che ci regalano dei racconti bellissimi, ce li regalano, per questo non è una rivista, come dire, a scopo di lucro, no? Facciamo fatica a pagarci le spese di stampa, ok? Ma non lo facciamo per soldi, non ci interessa questo, ci interessa portare dei contenuti. Questo numero è sulla guerra e sulla pace, non vi sto a dire nel dettaglio di cosa parla, ve lo andate a vedere perché non voglio tediarvi, parla della guerra e della pace ed è un momento di riflessione sull'oggi. Certo, usiamo degli strumenti di riflessione che non sono dei saggi, anche se ci sono questi aspetti all'interno della pubblicazione, usiamo i racconti, usiamo la storia della fantascienza nel passato. Non so se lo sapete, ma uno degli eventi che narriamo è quando, durante la guerra del Vietnam, ci fu una, come dire, un'iniziativa che chiedeva agli scrittori di fantascienza di schierarsi pro o contro la guerra del Vietnam e chiedeva agli scrittori di fantascienza di immaginare o di prospettare un modo per uscire dalla guerra del Vietnam, ok? Quindi, per dire quanto la fantascienza in realtà parla di oggi, questo è un altro dei tantissimi esempi, no? Se voi vi leggete l'articolo di Nico che parla appunto di come la guerra è stata trattata dalla fantascienza, vedete molto bene come il modo di trattare la guerra da parte degli scrittori di fantascienza era il riflesso della situazione del tempo, della guerra del tempo, guerra del Vietnam ad esempio, che per gli Stati Uniti fu un periodo estremamente significativo, importante, di mutamento, no? Di movimento, e gli scrittori di fantascienza americani furono direttamente influenzati in quegli anni da questo tipo di fenomeno. E sono un esempio, la guerra fredda è un altro esempio, la situazione attuale, la guerra mondiale a tocchi, come ha detto Papa Francesco, la guerra mondiale a pezzi, perché sono anni che la guerra non finisce, solo che comincia qui, poi finisce, riprende là e poi finisce. Oggi abbiamo due conflitti estremamente preoccupanti, non ve li cito, li conoscete meglio di me.
Tre.
Il Congo, esatto. Ma è recente.
Ma lì è una guerra che dura da tempo, ma lì è proprio una guerra tra due stati a questo punto.
Sì, e poi quegli altri che sono in nuce, ce ne sono tanti in...
Sì, poi il Sudan.
India, Pakistan, eccetera, insomma. No? Cina, Taiwan e via di questo passo. Niente, io non è che abbia molto altro da dire, non so se vuoi aggiungere qualcosa tu.
No, direi che per finire quello che tu hai detto rispetto al discorso del Vietnam, eccetera, c'è anche stato anche un passo successivo. In Francia il Ministero della Difesa ha chiesto agli scrittori di fantascienza come interpreteranno il futuro, le guerre del futuro, ossia quali saranno le guerre del futuro, e sono usciti tre libretti, non cose eccesse, di fatto proprio su questo tipo di argomento. Quindi il coinvolgimento diretto da parte del Ministero della Difesa francese, con tanto di bando, eccetera, che ha coinvolto questa cosa. E quello che io ho scoperto adesso parlando del prossimo numero, il Ministero della Difesa italiano ha fatto fare uno studio nel 2010, se non ricordo, 10 o 12, uno studio sull'etica dei robot killer, perché di fatto c'è il problema, il futuro delle guerre non sarà più fatto dagli uomini in carne ed ossa.
Ma già oggi i droni.
Già oggi ci sono i droni, ma lì c'è già anche il discorso delle macchine che andranno a fare la guerra al posto nostro.
Fare la fanteria praticamente.
Al posto degli uomini in carne ed ossa saranno. E quindi c'è tutto questo libro, che è un libro che sto cominciando a leggere, ma sono 170 pagine, quindi una roba un po' pesantina.
Ci vuole un po'.
Un po' pesantina, che non è totalmente lo scritto che era stato chiesto dal Ministero della Difesa, perché è stato epurato di alcune parti che probabilmente sono state ritenute o non necessarie per lo sviluppo dell'argomento, oppure un segreto di Stato, una cosa del genere, non lo so, però c'è già anche questo tipo di cosa, quindi già veramente il portare avanti rispetto alla guerra, e quindi questa cosa si collega con questo anche involontariamente, nel senso non avevamo previsto come cosa, ma sicuramente sarà una cosa estremamente interessante anche sviluppare questo tipo di argomenti.
Sì, siamo sempre sul campo che la fantascienza in realtà parla di oggi.
Certo. No?
O di domani, ma domani, non domani fra 100 anni, no. dopodomani, fra poche ore, fra pochi giorni, fra poche settimane, insomma. Questa è la nostra logica e noi continuiamo su questa strada.
E allora, Marco, Gerardo, giusto?
Gerardo.
È Gerardo, perché io non so per quale motivo, ma il tuo nome lo trasformo sempre in Gerardo. Abbi pazienza, io ho dei problemi.
No,
ho tanti problemi, tra cui ricordarmi i nomi. Marco Gerardo, un'ambigua utopia numero 14.
Yes.
Ricordiamo i nostri amici. Vabbè, la potete trovare qui al Covo in qualsiasi momento voi vogliate. Passate e la potete recuperare. Ma quando uscirà la numero 15?
È prevista per maggio, poi vediamo se riusciamo a farla a maggio.
Crociamo le dita perché
sì, crociamo le dita.
Ci stiamo lavorando, sì.
Bravissimi. E soprattutto, dove vi possiamo trovare? Cioè, come possiamo seguire un'ambigua utopia online?
Allora, c'è un sito che è facile, unambiguautopia.it. Da lì potete accedere dal pulsante alla pagina di Facebook. E lì trovate sia come i primi 10 numeri online, PDF, scaricabili gratuitamente, dove potete trovarli, potete ordinarli a noi oppure nelle librerie dove indicate
i numeri, numeri
11, 12, 13 e 14, ok? E trovate anche le iniziative, cioè come questa, questo su Facebook, trovate gli eventi di presentazione, ne abbiamo uno in corso per il mese prossimo sempre qui a Milano e quelli che verranno. Quelli che verranno. Noi ringraziamo Mariana e le librerie che ci ospitano perché per noi è importante questo modo di comunicare, perché ci interessa comunicare a persone che vogliono approfondire certi argomenti.
E noi vi ringraziamo, scusami se ti interrompo,
no,
perché possiamo leggere qualcosa di interessante e possiamo leggere proprio di quei temi e di quegli argomenti su cui ci piace ragionare e approfondire.
Esatto.
Che non è da tutti. E poi vi ricordo che ha una struttura, un'ambigua utopia, mi permetto di dirlo io, ha una struttura, per chi non l'avesse mai sfogliata, proprio di una rivista, come quella di una rivista, per cui hai articoli, illustrazioni,
fumetti.
Ci sono anche fumetti, per cui hai, hai veramente l'imbarazzo della scelta, è una di quelle pubblicazioni che puoi decidere di leggerti tutto dall'inizio alla fine oppure di leggerlo un po' a random, come si fa proprio con le riviste.
C'è una cosa qui, il fumetto che c'è qui è fatto con l'intelligenza artificiale.
Con l'aiuto dell'intelligenza artificiale.
Con l'aiuto dell'intelligenza
artificiale. Tutto dichiarato.
Noi lo dichiariamo.
Dichiariamo tutto qua.
Non lo teniamo nascosto.
No, c'è anche un paio di illustrazioni che sono state fatte facendo leggere all'intelligenza artificiale il testo del racconto e poi ha fatto
non siete gli unici, abbiamo in libreria anche un'altra, andiamo su, non so ancora come definirla, abbiamo Al Covo, che è la cosa migliore, abbiamo Al Covo un'altra rivista che si occupa di racconti di narrativa breve che utilizza, denunciandolo logicamente,
dichiarandolo.
Utilizza l'intelligenza artificiale per l'elaborazione delle immagini a corredo di questi racconti.
Diciamo che lì è stato fatto una cosa. A me non sono piaciute, però, non c'entra niente. Però non c'entra nulla, nel senso, non sono io che decido.
Un'altra cosa che è curiosa, insomma, è noi chiediamo per i racconti che pubblichiamo agli illustratori che ci collaborano con noi di leggersi il racconto e illustrarlo.
E non è mica da poco, eh?
Appunto.
Sì, noi abbiamo anche, per merito anche di Michelangelo, tutta una serie di conoscenze, di amici dell'ambigua che bene o male sono in condizione di fare disegni di...
Decenti.
Sì, sì.
Direi molto più che decenti.
Gli
ottimi disegni.
Sì, voglio dire, anche qui.
Questo è un esempio di un racconto con la relativa illustrazione fatta apposta per questo racconto.
Sì, di solito concino, ossia sono delle illustrazioni appropriate, coerenti al racconto.
Rivista indipendente, contenuti indipendenti, una storia alle spalle di un'ambigua utopia
quarantennale,
intanto di cappello,
siamo vecchi,
che è una storia di
io e lui, non lei.
No, io per come mi sento adesso così scorchiata so già che non mi riuscirò ad alzare, per cui mi sento vecchia tanto quanto voi, diciamo. Guarda che bello,
guarda che bello questo.
E se uno legge il racconto capisce tutto.
Certo.
Eh sì, sono costruiti sul racconto,
proprio,
certo.
Un ottimo lavoro indipendente, non vi resta che passare Al Covo o andare sui riferimenti sul sito di un'ambigua utopia per poter entrare anche voi in questo mondo. Io dal Covo è tutto, vi saluto, ma vi ricordo come sempre, perché questa è una cosa che non cambierà mai, leggete, perché leggere rende liberi. E soprattutto leggete un'ambigua utopia, anche questo vi rende liberi. Ciao!
Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia, è un podcast originale Latitudine Zero, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafini, con il contributo cibernetico del Cylon Prof. Massimo De Santo, realizzato da Latitudine Zero, Median Fabric. Showrunner Omar Serafini. Sound design Fabio Marchionni e Julian Ziegler. Post-produzione Gismar Boom. Creative producer Annalise Haas e Valentina Folkov. coordinamento e promozione Verusca Sabucco. La voce di Val 9000 è di Valeria Barbera. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.com, sul profilo Instagram Fantascientificast, sul canale Telegram Fantascientificast e sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity, oppure scrivendoci all'indirizzo email redazione@fantascientificast.com. Tutti gli episodi sono disponibili gratuitamente sul nostro sito e su tutti i principali servizi di streaming on demand. Se volete sostenere il nostro progetto offrendoci una birra rumulana o un gotto esplosivo pangalattico, troverete tutte le informazioni e modalità nell'apposita sezione del nostro sito. Il podcast non intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Val 9000 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento al prossimo episodio lungo la rotta di Kessel. E ricordate, la fantascienza finge di guardare dentro il futuro, ma in realtà guarda il riflesso della verità che è davanti a noi. Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia. Latitudine zero, Nietzschean Fabrik.
The present and the future of content creation.
Attenzione equipaggio di Fantascientificast. Messaggio prioritario dalla plancia di comando.
Abbiamo una missione e per avviarla abbiamo bisogno di voi.
Quest'anno vogliamo portare Fantascientificast alla candidatura per il Premio Italia 2026, categoria Fancast.
Ma per entrare in gara dobbiamo prima essere segnalati e a farlo siete voi, i pod ascoltatori.
La procedura è quella ufficiale. Avete ricevuto una mail con tutte le istruzioni. Controllate i vostri terminali.
Per verificare i requisiti o le regole, trovate tutto su premioitalia.org.
Ogni puntata è un viaggio che facciamo insieme. Fantascienza, treccate, tecnologia, universi da esplorare, con voi.
Oggi vi chiediamo un gesto solo, una segnalazione. Un minuto del vostro tempo.
Non lasciateci in orbita prima ancora della partenza.
Segnalate Fantascientificast per il Premio Italia 2026. Voi siete il motore a curvatura. Noi siamo pronti al lancio.